Facciamo grazie. Facciamo un breve ripasso del punto al quale siamo arrivati. Abbiamo visto in queste lezioni il Signore rappresenta in questo modo il nucleo, ok? Qua avremo la membrana plasmatica, il citoplasma. Inseriamo anche subito il reticolo endoplasmatico in continuità con l'involucro nucleare, ok? Quello è tutto quello che abbiamo visto attualmente come struttura. Poi abbiamo detto che all'interno del nucleo abbiamo il DNA, la cromatina, che attraverso il processo della trascrizione genica produciamo tutte le categorie di messaggero. In particolare avremo quello che sarà l'RNA messaggero, tutti gli RNA messaggeri di tutti i geni che sono stati, la cui trascrizione è attiva. Poi avremo l'RNA transfer, l'RNA ribosomale, che ci ha portato alla formazione delle piccole subunità ribosomali con l'associazione con le proteine ribosomali. L'RNA messaggero a questo punto viene tradotto, la traduzione inizia sempre nello stesso modo e la traduzione inizia con l'inserimento della piccola subunità ribosomale sul lato 5'. L'inserimento della piccola subunità ribosomale a scorrere sul lato 5' fino a quale triplette deve si colloca? Sulla tripletta che è il codone di inizio. Il codone di inizio che è AUG o ATG. In corrispondenza dell'ATG comincerà la traduzione della proteina. Questo significa che avremo l'aggancio della grande subunità e ci sono due posizioni per alloggiare i tRNA. Il primo contiene per forza associato la metionina, ok? Il secondo dipenderà dalla tripletta successiva. Si posiziona il tRNA e il tRNA, cioè a questo punto devo mettere, scusate la proporzione non è giusta, la grande subunità deve abbracciare anche la tripletta successiva, mettere il tRNA che si è alloggiato, che contiene associato ovviamente l'aminoacido che corrisponde alla tripletta successiva, si realizza poi il legame peptidico. Questo lascia all'estremità del primo aminoacido il gruppo amminico libero e si chiamerà poi dopo il lato dell'N-terminale della proteina. Realizzato il legame covalente, il tRNA di inizio viene eliminato, il ribosoma slitta e legge la tripletta successiva. Realizza il legame peptidico. Questo succede fino ad incontrare il codone di stop, uno dei tre codoni di stop. Quando siamo arrivati al codone di stop, si sganciano la grande subunità, la piccola subunità e viene rilasciata la proteina che è stata appena prodotta. Questa è la traduzione di una proteina che potrà avere come localizzazione finale il fatto di rimanere nel citoplasma. Potrebbe ad esempio essere una proteina del citoscheletro. Il citoscheletro è localizzato nel citoplasma, Le proteine del citoscheletro sono sintetizzate in questo modo qua. Potrebbe essere un enzima presente di nuovo all'interno del citoplasma, potrebbe essere una proteina che poi magari si associa dopo alla membrana, ma non è una proteina transmembranare. Potrebbe essere una proteina che ha come localizzazione finale il nucleo, d'accordo? Perché? Perché sarà tutta sintetizzata, l'abbiamo già detto più volte, nel citoplasma e poi trasportata a livello nucleare. Quale potrebbe essere esempi di proteine per i quali avviene questo tipo di regolazione, di sintesi e poi di trasporto? Adesso ne conoscete un sacco.
Induttori.
Di cosa? Della trascrizione. Sono chiamati fattore trascrizionale. Ha ragione lei, è uguale, però diciamo la comunità scientifica si riconosce nel vocabolario e le chiama fattore trascrizionale. Perciò, se mi dice fattore trascrizionale, io non gli dico di cosa. Capisco che lei si riferisce alla regolazione e alla trascrizione. Se mi dice induttore, dico induttore di cosa. Perciò usate il più possibile il vocabolario giusto. Perciò lei ne ha detto uno, ha finito... Un altro?
Proteine
ribosomali. Un altro? L'importina. E lì ma gioca perché è il trasportatore. Perciò cicla, riesce, rientra. Non buono. Una proteina dei pori però rimane lì in mezzo. Chi è che deve funzionare all'interno? Abbiamo detto, lui ha detto la regolazione della trascrizione, ma tipo la? Gli RNA SN sono RNA, sono sintetizzati nel nucleo. Ci dobbiamo riferire a delle proteine. Cosa c'è altro? Andiamo, perché non possiamo stressare solo la prima fila. Stressiamo a destra. Cosa abbiamo, di cui abbiamo discusso? Cosa c'è dentro al nucleo? Cosa c'è dentro al nucleo? La prima cosa che gli viene in mente? Il nucleolo. Va bene. Dunque, cosa fa il nucleolo? E dove viene sintetizzato cosa? L'RNA ribosomale. E dunque, per sintetizzare l'RNA ribosomale, di cosa abbiamo bisogno? Di una RNA, vedo, ha la risposta in bocca... Polimerasi, perfetto, giusto? È così. Andiamo a vedere più in fondo, che mi guardano con l'aria. Perché se no uno... Se deve venire invece la replicazione del DNA, cosa serve? Lui cosa ha detto?
Polimerasi.
E davanti cosa c'era? Può soffiare, ha soffiato, può ripetere, ha soffiato, lei ripete.
RNA polimerase.
Se invece devo duplicare il DNA?
DNA polimerase.
Uè, bravo! Ok? Cosa c'è dentro al nucleo? Però mi ha detto il nucleolo... Però la prima cosa, se uno va per la strada e chiede cosa c'è dentro al nucleo? La cromatina. E dunque... Cioè uno di solito dice DNA, non fate i furbi a dire la cromatina. Di solito uno va al mercato, chiede a qualcuno e dice cosa c'è dentro al nucleo, dice del DNA e non dice la cromatina. Ma lei ha detto la cromatina giustamente, perché cos'è la differenza tra il DNA e la cromatina?
La cromatina è un'insieme di proteine e DNA.
Esatto, istoni. Vedete che ne conoscete già un sacco? No? Cosa manca? L'abbiamo fatto a lezione, avete studiato. Chi ha studiato? Quelli che non hanno alzato la mano hanno detto che avevano studiato, no? È il contrario.
Allora, cosa abbiamo detto? Chi è che tiene il nucleo? Il nucleo scheletro. Di cosa è fatto il nucleo scheletro? Ok, ce l'abbiamo. Giusto? Tutte queste proteine sono state sintetizzate da ribosomi. Voi sono sicure che lo sapete. I ribosomi, le differenziate tra ribosomi e ribosomi. Porto lo scotch. Se no lui soffia troppo. Comunque è giusto. Però dopo loro si addormentano se non le sveglio, perciò. Ma di solito quello viene raccontato. I ribosomi
lineari.
Che lineari? No, liberi. No? Non avete questa nozione. Forse sbaglio io, eh? I ribosomi liberi e i ribosomi associati al reticolo endoplasmatico. No? Ok, come non detto. Allora, questo ribosoma, allora, per quelli che non hanno mai sentito parlare di queste due modalità per chiamare i ribosomi, forse è meglio perché così non dobbiamo distruggere delle idee sbagliate. È più facile costruire da zero che togliere le idee sbagliate. Allora, questi ribosomi, questo ribosome che vedete qua, l'ho lasciato nel citoplasma, è associato, è formato ovviamente dall'interazione con il messaggero, ma non è associato al reticolo endoplasmatico, è libero dentro al citoplasma. Mentre sappiamo, e comunque ci ho già fatto cenno, al fatto che esistono dei ribosomi che sono invece associati alla membrana del reticolo endoplasmatico. In effetti è per quello che prende il reticolo endoplasmatico, si divide in due tipologie, il reticolo endoplasmatico. Ecco, avevo sbagliato la domanda prima. Questo invece la sapete, c'è il reticolo endoplasmatico liscio e il reticolo endoplasmatico rugoso. Perché si chiama rugoso? Perché sono associati i ribosomi. E sono sempre associati sul lato citoplasmatico. Perciò adesso cambio solo la scala di questo schema, d'accordo? In modo tale da mettere in parallelo. Questo è un ribosoma libero, questo è un ribosoma associato al reticolo endoplasmatico. Ma vi ho detto, il ribosoma in quanto tale non esiste, esistono come entità le subunità ribosomali. Diventa ribosoma, come lo conosciamo, associato con le due subunità, solo perché sta leggendo un messaggero. Quello che differenzierà la localizzazione dipende dall'informazione codificata dal messaggero. Non esiste una frazione dei ribosomi che di per sé è localizzata, associata al reticolo endoplasmatico, e gli altri che sono invece liberi. Ma esistono delle subunità ribosomali che cominciano a leggere un messaggero. Questo messaggero, perciò la cosa inizia sempre in questo modo qua, inizia sempre sotto questa forma cosiddetta libera. Però, quello che può succedere è che i primi aminoacidi che sono sintetizzati quando io leggo il messaggero potrebbero contenere, essere un'informazione tale per cui porterà sarà riconosciuto, c'è un meccanismo che porterà questo ribosoma a proseguire la traduzione di questa proteina soltanto quando sarà associato al reticolo endoplasmatico. Il ragionamento va messo in questi termini. Queste due subunità ribosomali stanno leggendo questo messaggero. In assenza di informazione particolare, continua tutto libero. Perché l'informazione codificata da questo messaggero è una proteina che ha poi come localizzazione finale una delle localizzazioni che abbiamo descritto assieme, che potrebbero rimanere nel citoplasma, potrebbe poi essere trasportata nel nucleo, dobbiamo aggiungere, potrebbe essere una proteina che va a finire nei mitocondri. Aggiungete i mitocondri. Ok? Perciò questa che stiamo sintetizzando, se non c'è altra informazione, dovremmo sintetizzarla tutta, poi dalla struttura che adotta troveremo l'indirizzo. Le proteine possono avere nella loro struttura diverse zone, diversi domini che possono avere o un ruolo di tipo enzimatico o un ruolo di tipo strutturale perché si associano fra di loro a formare tipo il citoscheletro, che è una forma strutturale, possono essere degli enzimi, ok? Ma possono, tra le diverse informazioni che contengono, possono avere la parte che ne inibisce l'attività, che è un esempio che avevamo già finito, eccolo qua, ok? Vi ricordate? Perciò hanno diversi domini che interagiscono fra di loro. Beh, in realtà, oltre a questo, questo ha anche l'indirizzo, ok? Allora, una proteina che deve rimanere tra i diversi compartimenti che abbiamo citato finora è una proteina che avrà, ad esempio, come indirizzo nucleo. Vuol dire che alcuni aminoacidi sono messi in posizione tale da formare una zona di interazione proteine-proteine, perché poi all'interno la comunicazione è solo su questo tipo di capacità comunicativa, potremmo dire, e dunque però questo rappresenta l'indirizzo. In effetti sarà chiamata una sequenza di indirizzamento nucleare o sequenza di localizzazione nucleare. Se la proteina, okay, ha una sequenza di localizzazione nucleare, una volta che è terminata, che è stata sintetizzata, questo è l'indirizzo, viene riconosciuta dall'importina e trasportata nel nucleo. Le proteine che devono funzionare nel nucleo hanno tra l'informazione contenuta nella loro sequenza l'indirizzo. Di nuovo, se io con manipolazioni genetiche, tecnologie ricombinanti, vado a alterare l'indirizzo, cambio alcune lettere, provate a cambiare qualche lettera dell'indirizzo della busta che mandate via posta. Difficilmente arriva al destinatario. Ok? Succede la stessa cosa. Se noi cambiamo qua, a questo punto questo rimane citoplasmatico. Se abbiamo l'indirizzo, riconosciuto dal sistema di trasporto, finisce a livello del nucleo. Sono anche degli indirizzi che permettono anche di uscire dal nucleo. Le proteine che devono ciclare hanno anche l'indirizzo di export nucleare. Potrei avere come indirizzo mitocondri. Se io come indirizzo mitocondri, quella proteina terminata verrà trasportata fino al mitocondri. Ok? Perciò, a questo punto, quello che guida Il fatto che il ribosoma rimanga libero o venga associato al reticolo endoplasmatico dipende in realtà dal messaggero che sta leggendo. Non è una caratteristica specifica del ribosoma, è una caratteristica della sequenza aminoacidica che sta sintetizzando, o alla sintesi della quale sta partecipando. Ok? Grazie. Se al posto della, come indirizzo, come indirizzamento, noi abbiamo invece una proteina che deve terminare come proteina della membrana plasmatica. Ok? Mettiamo la sua destinazione finale sia un recettore della membrana plasmatica, che è un esempio anche di proteine, o forse avrete già sentito parlare delle proteine canali della trasmissione elettrica, quelli che saranno dei recettori per alcuni ormoni, molecole di questo tipo qua. Allora, in questo caso inizia sempre nello stesso modo, ma i primi aminoacidi corrispondono a una sequenza, perciò cominciamo, sono il ribosoma, abbiamo agganciato, questo era l'ATG, questo continuiamo e comincia a uscire, ok? L'N terminale, i primi aminoacidi. Questi sono, fermi tutti, non possiamo continuare a sintetizzare, il ribosoma deve essere trasportato a livello del reticolo endoplasmatico, perché questa proteina che sta emergendo è una proteina che deve passare attraverso reticolo endoplasmatico, Golgi e andare a finire nella membrana plasmatica. È una proteina che deve essere una proteina che finisce nella membrana plasmatica. E invece di essere prima tutta sintetizzata e poi trasportata, i primi aminoacidi corrispondono a una sequenza che fa fermare la sintesi. Viene riconosciuta da altre proteine. Comincia la situazione a essere difficile. Scusi. Lei mi è indispensabile, deve sempre rimanere qua. Questo è. Fantastico. Ok? Ferme tutti. Questo blocca. Il ribosoma con il messaggero, ok? Si associa alla membrana del reticolo endoplasmatico. Questa è la membrana del reticolo endoplasmatico. Trova il recettore per chi aveva bloccato la sintesi, perché questo aveva fatto bloccare il lavoro del ribosoma, ok? Trova il recettore, questo si sgancia, il ribosoma può continuare a lavorare, ma mano a mano che la proteina è sintetizzata, viene il ribosoma è localizzato al livello di un poro, di un buco nella membrana del reticolo endoplasmatico. E mano a mano che prosegue questa sintesi, ok? Io sono il ribosoma, dunque sono localizzata sul lato citoplasmatico, questa alle mie spalle è la membrana del reticolo endoplasmatico e prosegue la sintesi infilando la proteina direttamente verso il lume del reticolo endoplasmatico, ok? Perciò mano a mano che io proseguo nella sintesi, cioè io dovrei stare ferma, il messaggero va avanti e la proteina che è neosintetizzata viene infilata nella membrana plasmatica, nella membrana del reticolo endoplasmatico, scusate. Ok? Restituisco tutti i pezzi, questo è suo, è tutto suo, no, questo è suo e questo è suo. Ok? Perciò sono questi primi aminoacidi che hanno fatto bloccare la sintesi finché siamo arrivati ad essere associati alla membrana del reticolo endoplasmatico, che a questo punto, visto che sono tanti i ribosomi che stanno sintetizzando messaggeri che hanno la stessa caratteristica, diventa tutto puntinato e prende il nome di reticolo endoplasmatico rugoso. La proteina viene infilata mano a mano. E questo cos'è? N o C terminale? N è l'inizio. Stiamo leggendo il messaggero. Questo era l'inizio della proteina. Questo è l'N terminale. Ok? Quali sono le strutture secondarie delle proteine? Allora, foglietto beta e alfa elica, giusto? Poi se mi sbaglio lei mi corregge. Allora, foglietto beta, elica alfa. L'elica alfa è la struttura tipica della parte delle proteine che si trova ad attraversare gli elementi di membrana. Voi sapete che ci sono delle proteine che attraversano la membrana plasmatica, o la membrana del reticolo endoplasmatico o del Golgi. Sono delle proteine che hanno una parte da un lato del doppio strato fosfolipidico e un'altra parte l'altra parte del doppio strato fosfolipidico. È un concetto più o meno che avete questo. Allora, quando è che avviene questa associazione? Avviene al momento della sintesi. Questi erano i nostri primi aminoacidi, ok? Che ci hanno fatto arrivare a livello del reticolo endoplasmatico, passano attraverso questo poro presente a livello del reticolo endoplasmatico dove si è agganciato il ribosoma. Se però proseguendo nella sintesi, gli aminoacidi che seguono a un certo punto sono di quelli che si associano a formare un'alfa elica, e secondo voi saranno aminoacidi che nei loro radicali, i radicali di questi aminoacidi sono idrofilici o idrofobici? Idrofobici. Idrofobici perché sono quelli che rimangono in mezzo al doppio strato fosfolipidico nella parte delle code che sono idrofobiche. E idrofobici stanno con gli idrofobici. Ok? Macromolecole biologiche. Se io qua ho degli aminoacidi di questo tipo che formano l'elica alfa, questo rimane intrappolato nel doppio strato fosfolipidico. Io ero rimasta qua, sono il ribosoma, la sintesi avviene, ok? E ho cominciato a far attraversare questa proteina nascente. Se arriva nella sequenza degli aminoacidi successivi un insieme che sono idrofobici, che si mettono ad alfa elica, rimangono intrappolati dentro alla membrana del reticolo endoplasmatico. Il ribosoma in realtà prosegue la sintesi, ma su questa volta gli aminoacidi, la proteina non prosegue più dentro verso il lume, ma rimane quella parte transmembranare e proseguendo finisce fino al codone di stop. Ma tutto quello che era dopo il passo transmembranare, dove rimane? Sul lato? Dove sono io? Citoplasmatico. Perciò rimane sul lato citoplasmatico. Perciò abbiamo quello che e l'N terminale dall'altra parte, l'alfa elica e il C terminale. Mettiamolo. Finita la sintesi, avremmo tipicamente un N, un dominio transmembranare, un C. Ok?
Dal reticolo endoplasmatico fuoriescono delle vescicole che vanno a fondersi con un altro compartimento di endomembrane chiamato il Golgi. Senza andare nel dettaglio, mettiamo due sacchetti appiattiti messi così e questo sarà il Golgi. Mettiamo che questo sia il Golgi. Tolgo il ribosoma solo per semplificare l'immagine, perché abbiamo finito di sintetizzare, ok? Questa è un'altra molecola, sempre così, e questo è il C. Se da questo elemento di membrana si forma una vescicola, vuol dire, posso anche farlo qua, si forma una cosa di questo tipo qua. Siete d'accordo? Si forma una vescicola, tipo chewing gum, no? Avete presente? La bolla, ok. Come è messa la mia proteina? Dove? Allora, non dovete dirmi né dentro né fuori, dovete dirmi lato citoplasmatico, lume della vescicola, o lume del reticolo endoplasmatico o lume del Golgi. Poi vi spiego perché. Non usate fuori dentro, perché sennò vi sbagliate dopo. Prendiamo, che è la cosa più semplice, di qua sarà sul lato citoplasmatico. Cosa devo scrivere? N o C? C. E dunque N di qua. Quando la vescicola si è formata, dove devo mettere il C? Sul lato citoplasmatico. Qua. Nel lume N. Questa vescicola va a fondersi. Vedete anche voi? Va a fondersi con il Golgi. Deve avvenire che questa si fonde con il Golgi. Cosa, quando si fonde cosa succede? Questo. Ok? Questo era in uscita. Il procedimento in entrata è dello stesso tipo. Come l'orientamento della proteina? Il C dov'è? Citoplasmatico. N verso il lume. Avviene la maturazione di questa proteina, lo vedremo dopo. Cosa succede dopo? Si forma una vescicola per uscire dal Golgi. Per uscire dal Golgi fate voi da soli, perché sennò dietro non vedono. Allora vengo lì, lo fate. Dove sono i disegni? Fatela, ok. Adesso siamo rimasti, ok? Non scrivete romanzi, ma fate dei disegni, è molto più efficace per verificare quello che sapete e non sapete. Perché se non sapete disegnare qualcosa è che non avete capito bene il concetto. Dietro alle parole si nascondono molte più cose che alla fine uno non ha afferrato totalmente. Ma se lo deve disegnare è molto più efficace per verificare quello che sapete veramente. Allora, riprendete, ce l'avete tutti? L'involucro nucleare, così lo disegnate nel modo giusto. Prosegue con il reticolo endoplasmatico. Abbiamo messo la proteina N terminale verso il lume, C terminale verso il citoplasma. Avete fatto uscire una vescicola, ce l'avete? Ok. Questa vescicola va a fondersi con un altro elemento di membrana che in questo momento potete rappresentare con un sacchetto appiattito, una vescicola lunga, va bene lo stesso.
fate questo passaggio, ce l'avete? Dovete fare uscire di nuovo una vescicola dal reticolo, dal Golgi. C'è entrata, la fate uscire. È ripetitivo, pazienza, ripetetelo tante volte. Fate uscire e entrare queste vescicole dai compartimenti e tenete l'orientamento. Dopo lo voglio vedere cosa è successo a questa proteina quando la vescicola che è uscita dal Golgi poi si è fusa con la membrana plasmatica. La vescicola che esce dal Golgi, ok? Siamo lasciati lì. Questa vescicola va a fondersi con la membrana plasmatica. Quando fate i disegni, imparate una cosa: non fate ombre, non fate trattini così, ok? Deve essere netto, un contorno chiuso, deve essere un confine delimitato, ok? Perché solo così riuscite a organizzarvi. Fino alla membrana plasmatica, ce l'avete? Però se lei mi fa qua due tratti, lo deve fare dappertutto, perciò per convenzione ne faccia uno solo, perché deve maturare la proteina, poi lo vediamo dopo i diversi passaggi. Però adesso mi piaceva ragionare su come sono orientate le molecole. Se lei fa due tratti qua, dovrebbe averne due dappertutto, se no succede quello che mette qua, non si capisce più. Questo è un doppio strato fosfolipidico, sì. E anche questo. Cioè, quando è tipico questo, deve rappresentare la membrana plasmatica anche con un tratto, okay. Non con due. Allora, non fate. Io ho messo due membrane ai mitocondri perché ne hanno effettivamente due, ok? Però la nomenclatura che abbiamo usato, scusate, ma serve questo perché riesco a correggervi. Un tratto uguale un doppio tratto fosfolipidico. Quando faccio un tratto con la penna, ok? Perciò ho visto diversi di voi, fate il nucleo, il reticolo endoplasmatico con un tratto, la membrana plasmatica, due tratti. No. Sempre uno. Serve fare questo perché serve togliere gli errori, ok? Perciò, per convenzione, tutto il disegno che io ho fatto è un tratto uguale un doppio strato fosfolipidico. E beh, dormite qua? No, non mi va, non ne ho trovato uno. E dov'è della membrana plasmatica? Però, hai capito, questo non deve fare. È uno solo.
Riempie.
Ok. Va bene. E dov'è? Non ha la fusione con la membrana plasmatica. Mi ha scritto un romanzo, non dovete scrivere, voglio solo vedere un disegno. Dove siete? Stiri. Adesso la mette... Aprite, che così si capisce di più. Lei? Dove è la membrana plasmatica? Non c'è. Lei? Lì? Dov'è? Stiri, la apri. Una volta che si è fusa, non rimane la bolle. Si apre con la membrana plasmatica. Si fonde, ok? I doppi cioè il doppio strato fosfolipidico si è fuso e dunque si apre, diventa in continuità, diventa parte della membrana plasmatica. Oggi lavorate voi. Comincia a venire, comincia a vedere le cose giuste. Chi pensava di venire qua a dormire? Devo farmi aprire qualche varco lì in mezzo perché qualcuno mi sfugge. Ok. Allora, alla fine, ok? Dove l'N terminale, una volta che è avvenuta la fusione con la membrana plasmatica, sul lato extracellulare, al di fuori della cellula, alla superficie della cellula. Ok? Questa è la vescicola. Nessuno prenda fotografie. Questa è la vescicola, ok? Questo è che lato? N terminale, dentro la vescicola, sbagliato. Sta il gioco. No? Allora, si fonde. Sopra c'è la membrana plasmatica, si fonde, ok? Si apre e dove è l'N terminale? Alla superficie, ok? Adesso stiamo codificando per una proteina, ascoltate perché se no, per una proteina che ha il segnale iniziale di cui parlavamo prima, ok? Porterà il ribosoma verso la membrana del reticolo endoplasmatico. Ma dopo non c'è nessuna formazione di elica alfa, non c'è nessun tratto idrofobico. Prosegue la sintesi. Vorrei vedere sui vostri quaderni che fine fa quella proteina. Dov'è?
Io non ho capito bene.
Ecco, perché deve fare la cellula. Prende di qua, ok, fa una cellula. Non la lega, perché è sempre la stessa catena. Rimane intrappolata nel doppio strato fosfolipidico. Sì, quel caso lì sì, per quell'esempio lì sì. Non lo diciamo. Guarda, più grande, tolga questo, faccia più grande. Dov'è la proteina? Però non mi deve fare questo. Questo cos'è?
È tipo la
No. Mi dia la penna. No, questo. Questa è la vescicola. Quando si appoggia qua, è così. Ok? Qua si apre. Dovrei togliere qualcosa, insomma. Questo non dovrebbe più esserci. Questo è N, questo è C. Qua si stira, ok? Ed è così. Quello no. Fate gli errori, perché almeno così li correggiamo. Lei rifà più in grande, ma faccia l'insieme, perché sennò non riesce a vedere i diversi passaggi, fa dei pezzi e scrive. No, la vescicola è un doppio strato fosfolipidico che finisce per essere in continuità. Presente l'olio quando delle bolle d'olio si fondono assieme? Succede una cosa di questo genere. Solo che è il doppio strato, ok? Che si è fuso. La proteina rimane intrappolata visto che aveva il dominio idrofobico che la tiene in mezzo. Finisce per essere una cosa così, vi dire qualcosa che scrivo. Se voi volete rappresentarlo con il doppio strato fosfolipidico, rimane che a questo punto c'è la proteina che è lì in mezzo, con questa che è la sua alfa elica. Ok? Questo è questo. Se questo è out,
questo è il, questo è l'N terminale, questo è il C terminale. No, questo è l'esterno della cellula. È per quello che io non volevo usare interno e esterno, perché è l'interno della vescicola che finisce all'esterno della cellula. Se voi prendete il citoplasmatico, rimane sempre citoplasmatico, non vi sbagliate più. Ok? È più chiaro? Allora, che fine fa la mia proteina?
Ma rimane nella membrana.
Se passa dal canale non c'è altro segnale? Passa. Dove la troviamo? Alla fine, sì. È segreta. No, secreta. Se la proteina non ha altro segnale, ok? Dove la troviamo? Qua il ribosoma stava leggendo. Ha cominciato a infilare la proteina dentro, mano a mano che c'era la sintesi. Non abbiamo avuto altri segnali che l'ha trattenuta nella membrana, e perciò è andata a finire tutta dentro al lume. Ed è qua. Ok? Si forma la vescicola? Dov'è? In mezzo. Si è formata la vescicola? È lì in mezzo. N e C sono dentro. È tutto dentro. Nel lume della vescicola. Si fonde la vescicola con il Golgi. È sempre dentro al lume del Golgi. Si forma la vescicola che esce dal Golgi. La membrana attorno, la proteina in mezzo alla vescicola. Quando questa vescicola... Dovrei avere poteri sovrannaturali per poter riuscire a fare questo. Chiediamo la sua collaborazione. Mi tenga solo il microfono, ok? E questa è la vescicola. E la proteina è dentro ed è libera. Quando c'è la fusione con la membrana plasmatica, la vescicola si fonde, il doppio strato fosfolipidico della vescicola si fonde con il doppio strato fosfolipidico della membrana plasmatica. E questo cosa fa? Rilascia libera la proteina all'esterno. Quella è una proteina che è stata segreta dalla cellula. Grazie. Ok? Quando la deve entrare tutta? Se sta a metà, rimane di quelle che sono chiamate le proteine di membrana. Ok? Allora lui mi dice, se la vescicola rimane all'interno della cellula, in effetti non è detto che ci sia la fusione subito. Potrebbe essere una fusione regolata, potrebbe essere solo in seguito a un segnale, vi ricordate la comunicazione cellulare con la quale abbiamo parlato inizialmente? E di dire, soltanto in seguito al segnale ci sarà la fusione e rilascio del messaggio che è la proteina che è stata rilasciata. Un esempio di cosa che funziona così? Con il rilascio in seguito a uno stimolo? I neurotrasmettitori. Cioè, quando c'è un segnale, la sinapsi, vi ricordate che uno diceva la ventosa? E poi rilascia un neurotrasmettitore che poi va a interagire con il suo recettore. Beh, il neurotrasmettitore era pronto al di sotto della sinapsi, dentro alle vescicole. Perché se noi abbiamo bisogno di una risposta nervosa, non è che possiamo mandare un segnale, vai a sintetizzare nel nucleo, fare tutta la trasfezione, preparare... Cioè... Se mi brucio e devo avere un segnale di questo tipo qua, sono carbonizzata prima di sciogliere la mano. Perciò dobbiamo avere qualcosa che risponde molto velocemente. E dunque le vescicole sono pronte. Il neurone ha accumulato le sue vescicole. Quando c'è il segnale, le sue vescicole si fondono. Questo ci fa già subito un esempio. Le vescicole si fondono, rilasciano i neurotrasmettitori, che sono dei piccoli peptidi, sulla cellula che deve rispondere. Come mai risponde? Come mai è stimolata? Quel neurotrasmettitore che è stato rilasciato. Come mai provoca una risposta nella cellula bersaglio? Perché interagisce con un recettore che è sulla cellula bersaglio. Il recettore è un recettore esposto alla superficie della cellula che deve rispondere ed è una molecola, che è una proteina transmembranare. Perciò il recettore è piuttosto questo esempio qua. La molecola che deve essere rilasciata, che serve da messaggero, è invece presente nelle vescicole e poi verrà rilasciata. Molecole che servono, brainstorming, molecole che servono nella comunicazione paracrina. Quale di questi due meccanismi le associamo di più? Che saranno nelle vescicole, rilasciato e va a diffondersi a stimolare gli altri. Segnalazione di tipo eustacrina. Cos'è la segnalazione di tipo eustacrina? A contatto. Non sono i suoi piedi, spero. Ah no, è la sua cartella. A stretto contatto, e abbiamo detto, con delle molecole che rimangono sulla membrana delle due cellule che interagiscono. E dunque sarà tipo queste, che rimangono associate alla membrana, dentro, transmembranare. Si parla di molecole transmembranare quando hanno un lato della molecola su, da un lato del doppio strato fosfolipidico, poi un dominio che attraversa il doppio strato fosfolipidico e poi un altro dominio dall'altra parte. Sono transmembranari. Sai cosa abbiamo qua? Adesso cerchiamo di... se funziona qualcosa... ecco. Allora, facciamo velocemente il passaggio. Questi sono i compartimenti che comunicano fra di loro e che ci definiscono quelle che saranno da un lato le proteine che saranno sintetizzate interamente da ribosomi che rimangono liberi, mentre le altre sono sintetizzate da ribosomi che si associano alla membrana del reticolo endoplasmatico. Questo disegno rappresenta i due pool. Questo è il caso di un ribosome che sta traducendo il messaggero che codifica per una proteina che avrà come possibile localizzazione finale uno di questi compartimenti lasciati in bianco qua. Ed è il caso iniziale che avevamo discusso. Ok? Questa sarà la frazione di quelli che sono i ribosomi che rimangono liberi. Vedete, si mette quale subunità ribosomale? Vanno a finire ribosomi liberi o ribosomi associati alla membrana del reticolo endoplasmatico, secondo in funzione del messaggero che stanno leggendo. Se la proteina che stiamo sintetizzando, poi i ribosomi si mettono in fila, lo stesso messaggero viene letto da più ribosomi,
Tutto questo rimane libero in verde e la proteina nascente. Possono essere proteine che avranno come localizzazione finale rimanere nel citoplasma, citosoliche dunque, andare a finire nel nucleo o nei mitocondri o nei peroxisomi, anche se questi sono un po' borderline. I plastidi sono soltanto nel caso delle cellule vegetali. Ho detto borderline perché sui peroxisomi non è esclusivamente con proteine sintetizzate da ribosomi liberi. Andrebbe aggiornato questo schema. Su quella che è il pool dei ribosomi che a questo punto si associano al reticolo endoplasmatico, abbiamo detto, è perché dipende da quello che stanno leggendo. Se i primi aminoacidi, che erano stati sintetizzati quando il ribosomo era libero, corrispondono a quello che viene chiamato il peptide segnale che porta verso il reticolo endoplasmatico, il peptide segnale, peptide sono è un frammento di proteine, cioè sono pochi aminoacidi. Quando si parla di peptidi rispetto a proteina è molto più lunga, quando si parla di peptide o di frammento peptidico vuol dire pochi aminoacidi. Stiamo parlando di una ventina di aminoacidi per dare un'idea di concretezza. Se questi primi sono già l'indirizzo, in pratica è come costruire qualcosa cominciando dall'indirizzo. E l'indirizzo dice reticolo endoplasmatico. E la differenza rispetto al pool di prima è che questo prima ferma il funzionamento del ribosoma, che potrà proseguire la traduzione soltanto quando sarà associato al reticolo endoplasmatico. Quando è associato al reticolo endoplasmatico può proseguire la sintesi e vedete che a questo punto abbiamo il passaggio verso il lume del reticolo endoplasmatico. Vuol dire che la proteina si organizza, se deve farlo, se è una proteina transmembranare, si organizza nella sua interazione con il doppio strato fosfolipidico in questa fase, cioè proprio nel momento della sua sintesi. Perché questo? Perché è un guadagno energetico. Perché invece di produrre qualcosa che prende la sua struttura, che poi dovrei riaprire, riorganizzare, per l'inserimento di un doppio strato fosfolipidico, è molto più economico per la cellula nella sua funzionalità, fare che mano a mano che si sintetizza, si organizza rispetto al doppio strato fosfolipidico. Perciò si dice che questo inserimento nel doppio strato fosfolipidico è traduzionale, cioè avviene nel momento della traduzione e non a traduzione terminata. Ok? Questo è, abbiamo detto, l'inserimento nel doppio strato fosfolipidico co-traduzionale e riguarda proteine che da un lato devono avere avuto primo il peptide segnale che portava a livello del reticolo endoplasmatico. Se non c'è ulteriore segnale transmembranare, la proteina finisce tutto nel lume. Se invece ci sono questi aminoacidi che sono idrofobici, che si organizza alfa elica, questa è una struttura che ha molta affinità per il doppio strato fosfolipidico, tant'è che in pratica esce dal canale e sta in mezzo lì ai fosfolipidi, dove sta benissimo, perché in mezzo ha i suoi pari che sono idrofobici. Ok? Perciò rimane intrappolata nel doppio strato fosfolipidico, prosegue a questo punto sull'altro lato e termina la sintesi. Questo, abbiamo detto, riguarda tutte le proteine che avranno come destinazione finale il reticolo endoplasmatico stesso, il Golgi, le vescicole di secrezione, i lisosomi, che sono una forma di vescicole particolari, e la membrana plasmatica. Perciò, reticolo endoplasmatico, Golgi, vescicole di secrezione, lisosomi, gli endosomi ci torneremo dopo, e la superficie cellulare, la membrana plasmatica. Ok? Perciò questi sono i due gruppi di localizzazione, quello che si intende per l'indirizzamento delle proteine verso la loro localizzazione finale. Non basta costruirle, bisogna che vadano nel posto giusto dove devono svolgere le loro attività. Ah no, questo non funziona. Allora, sono dunque le sequenze di indirizzamento. Le sequenze che permettono poi dopo di dire vai nel nucleo, passa attraverso il reticolo endoplasmatico, vai a finire la membrana plasmatica, passa attraverso il reticolo endoplasmatico delle vescicole di secrezione, ma potrebbe essere anche degli enzimi che vanno a finire negli isosomi. Perciò un primo segnale era quello che aveva portato nel caso dei ribosomi che proseguono a livello del reticolo endoplasmatico, è perché c'è il primo segnale, ok, i primi aminoacidi che dice vanno lì. Poi ci sarà quello dopo che permette di vedere se rimane una proteina transmembranare oppure no. Vi dico così, a un passo, ci sono proteine transmembranare con ovviamente più di un passaggio attraverso la membrana. Ci sono alcuni recettori tipici che passano 7 volte attraverso la membrana, perciò ci sono 7 volte delle alfa eliche ed è come cucito all'interno rispetto al doppio strato fosfolipidico. Che vuol dire? La prima parte va dentro, poi c'è un'alfa elica, poi prosegue sul lato citoplasmatico, poi c'è di nuovo un'alfa elica e riparte dall'altra parte, poi verso il lume c'è un'altra alfa e con questo sistema durante la sua produzione attraversa diverse volte. Si organizza attraversare diverse volte proprio qua, ok? E questo viene mantenuto fino ad avere, questi sono alcuni recettori per neurotrasmettitori, fino ad averli esposti sulla superficie della cellula. Ma questa associazione con il doppio strato fosfolipidico è avvenuto al momento della sintesi delle proteine e dunque co-traduzionale, i ribosomi sempre sul lato citoplasmatico. Non voglio vedere delle cose, ho scritto, ho risposto nelle crocette dicendo che il ribosome è nel lume del reticolo endoplasmatico. No. Non, e purtroppo il vocabolario lo si trova scritto anche nei libri. La sintesi proteica avviene nel reticolo endoplasmatico. Perché è scritto così? Che secondo me dà un'idea sbagliata. Non avviene la sintesi proteica nel reticolo endoplasmatico. La sintesi proteica avviene sempre nel citoplasma. Quello che succede a livello del reticolo endoplasmatico è che la proteina, mentre viene sintetizzata, si organizza o attraversa totalmente la membrana del reticolo endoplasmatico per essere verso il lume. Ok? Ma comunque l'aggancio, i tRNA, i ribosomi, i messaggeri, sono sempre rimasti localizzati nello stesso compartimento che è il citoplasma. Chiaro? Però che non mi fate più l'errore? Vediamo poi. Dunque, la sequenza stessa della proteina contiene l'indirizzamento. Il che significa che avrò delle sequenze che poi permetteranno alla proteina, ad esempio, di rimanere nel Golgi e di non essere trasportata fino alla membrana plasmatica, ad esempio. Oppure avrò lo smistamento degli enzimi che sono quelli che sono contenuti dentro ai lisosomi. I lisosomi sono un compartimento di compostaggio dei rifiuti. È di moda in questo momento, no? Di degradazione, riciclo, Ok? E questo ad opera di enzimi che lavorano a un pH molto basso, molto acido. E dunque un comportamento molto particolare all'interno della cellula. Le proteine, gli enzimi che partecipano al funzionamento dell'isosoma sono enzimi la cui sintesi è avvenuta da ribosomi associati al reticolo endoplasmatico. Gli enzimi sono nel lume del reticolo endoplasmatico, passano attraverso il Golgi, attraverso le vescicole, sempre per la maturazione, vedremo a cosa serve dopo. Quando le troviamo, questa è una vescicola che si chiama lisosoma. Questa è una vescicola che si chiama vescicola di secrezione. Ma perché una si chiama vescicola di secrezione e l'altra si chiama lisosoma? La loro struttura è molto simile, è una bolla di doppio strato fosfolipidico, è una vescicola. Cos'è che cambia?
Contenuto.
Contenuto. E dunque, nella mia fabbrica di proteine, quando la trafile che hanno fatto è molto simile, ma quando devo arrivare a produrre delle vescicole che hanno un contenuto diverso, devo passare attraverso quello che è il riparto smistamento. Tu lisosoma, tu vescicola di secrezione, tu lisosoma, tu, ok? E avere impacchettato il tutto in una vescicola, e visto che qua ho messo assieme tutti gli enzimi, questa vescicola che fuori esce è un lisosoma. L'altra, nella quale abbiamo impacchettato, invece, delle molecole che devono essere secrete, prende il nome di vescicola di secrezione. Ma non mi metto a buttare fuori gli enzimi e a tenere dentro, d'accordo? Perciò c'è un smistamento, quello è lo smistamento delle proteine. Perciò lo smistamento delle proteine vuol dire che ci sarà di nuovo anche in questo caso un'etichetta che fa riconoscere che questo è lisosoma, questo anche, questo è vescicola. Ok? Dove è scritto questo? Alla proteina e alla sua struttura stessa. Saranno dei principi di riconoscimento e di affinità che faranno sì che vanno a finire nello stesso compartimento, nella stessa vescicola, proteine che svolgono poi lo stesso mestiere o sono coinvolte nella stessa funzionalità. Ok? Ci arriviamo. Giustamente uno dice sì, d'accordo, ci fa piacere tutto questo discorso, però andiamo al sodo, no? Andiamo a capire com'è la sequenza di indirizzamento. Uno potrebbe dire anche, ma come si è fatto a capire quali sono le sequenze di indirizzamento? Questo è interessante perché in alcuni casi, quando la sequenza di indirizzamento è proprio contenuta nella molecola, voi immaginate che siete il postino e nuovi, no? Appena assunto, e ci sono tutte le lettere. Cosa fate per smistare? A uno le dovete leggere. E due? Come le mettete assieme? Se hanno? Magari non avrà lo stesso numero, ma avrà la stessa via. Quando poi fate l'operazione di leggere l'indirizzo, e perché riconoscete le lettere. E alla fine leggete lo stesso indirizzo perché sono utilizzate le stesse lettere. Ma in biologia fa lo stesso. Si prendono le sequenze, vi ricordate, le abbiamo viste ieri in banca dati? Quando si è cominciato a poter avere questo tipo di informazione? E cosa fate? L'allineamento. Le mettete a confronto. E si comincia da due parti. Si dice, io so che questa e qua vanno a finire nello stesso compartimento. Avranno in comune l'indirizzo. Allora cosa faccio? Guardo tutte le sequenze e vado a vedere dove trovo dei punti comuni. Sono chiamati i punti di omologia delle sequenze. Si lavora molto nel concetto di omologia in biologia. Si lavora molto adesso con l'informatica per riuscire, perché fatto a mano, solo i vecchi come noi, che hanno, io non tanto, però mio marito su quello è fantastico, perché fa il biologo molecolare, dunque le sequenze o queste cose c'era proprio sotto gli occhi sempre. Uno li mette così una cosa e a lui saltano gli occhi. Perché è come se voi siete abituati a leggere delle cose, non lo so, uno appassionato di calcio vede un articolo, se lo vede così, gli saltano le parole agli occhi, ha un modo, cioè l'apprendimento del cervello da quel punto di vista è una cosa affascinante. Interpreta, vede di più. Solo che, vabbè, questo è divertente, però non si riesce ad andare molto lontano facendolo così manualmente. Perciò adesso è un mestiere, non così evidente, però sviluppare degli algoritmi, dunque calcolo informatico, per riuscire a aumentare la potenza di calcolo che permette di confrontare le sequenze, perché ovviamente sarebbe troppo facile se le metto solo, no, dall'inizio alla fine, uno sopra l'altro, certo, così siamo tutti capaci, però probabilmente l'indirizzo qualcuno ce l'ha all'inizio della molecola, qualcuno ce l'ha più dietro, cioè può essere sparso un po' ovunque, perché dipenderà poi dalla struttura tridimensionale. Comunque la prima risposta è partire dall'informazione che conosciamo già, sappiamo che hanno in comune un certo numero di molecole, la loro localizzazione finale. Cerchiamo di trovare l'omologia. Potremmo trovare due zone, no? Queste diverse proteine, due tipi di sequenze che sono conservate, che hanno effettivamente queste sei proteine, hanno queste sequenze in comune, questa parte della molecola. Adesso che vi ho un po' parlato di queste tecnologie ricombinanti, secondo voi come si fa? Per verificare se queste sequenze sono effettivamente l'indirizzo. Allora, posso fare mutazioni, in effetti alterare questa espressione o la parte che codifica per queste proteine, ma quale tipo di mutazione? Porre le basi vuol dire leggere, vuol dire sequenziare. Fare delle mutazioni vuol dire modificare quelle basi lì, e dunque modificare gli aminoacidi. Quali andrete a modificare? Non l'inizio e la fine. Quello che avete detto hanno in comune queste sei proteine. Ok? Voi avete trovato due zone che sono in comune. E voi, la vostra ipotesi potrebbe essere, sarà perché questo sarà l'indirizzo. Allora cosa fate? Prendete un'altra busta e scrivete l'indirizzo e cercate di vedere se quello viene portato nel posto giusto. Perciò con le tecnologie ricombinanti si può fare la modifica e si possono fare in due cose. Una proteina, prendiamo l'esempio dei lisosomi.
una proteina che non veniva trasportata nei lisosomi. Se io gli aggiungo questa sequenza, la mando verso i lisosomi? E quella che andava verso i lisosomi, se cosa faccio? La tolgo? Non dovrebbe più essere mandata verso i lisosomi. Questo è il lavoro sperimentale che si fa. Perciò si parte sempre da un'osservazione, ok? Si ragiona sull'osservazione, si cerca di trovare le informazioni qualificanti, si verifica sperimentalmente se l'ipotesi formulata in seguito a queste informazioni è giusta o meno, e lo devo verificare sperimentalmente. E si fa esattamente così. Cioè, non solo si fanno delle ipotesi, ma si va a verificare sperimentalmente. E adesso che abbiamo la possibilità di, appunto, tutto sommato facilmente fare questo tipo di modifiche, lo possiamo seguire. Visto che ormai siete attrezzati da un punto di vista sperimentale di conoscenza, abbiamo già discusso diverse cose, perciò abbiamo un'ipotesi e ci interessa verificarla. Una proteina andava a finire dentro a delle vescicole che sono dei lisosomi. Conosciamo la sequenza che codifica per questa proteina. Abbiamo detto, eliminiamo l'indirizzo. Facciamo produrre questa proteina in una cellula e se vogliamo seguire in diretta dove si localizza, cosa avremmo fatto nelle nostre manipolazioni geniche? Gli avremmo aggiunto la GFP. Perciò possiamo avere la sequenza, possiamo cambiarla a piacere e per seguire quando ci interessiamo di localizzazione gli aggiungiamo la lampadina. La sequenza della lampadina deve essere nel frame di lettura, nel quadro di lettura della sequenza della proteina di interesse, in modo tale che non si perda e siano gli aminoacidi giusti che siano codificati, quello che abbiamo visto ieri. Vedete che tra tutto quello che abbiamo visto dall'inizio del corso, i pezzi si articolano uno con l'altro, non sono cose slegate. E saper giocare con questi ragionamenti è un modo per verificare, assodare le nozioni e non lasciarle frammentate una cosa scritta su degli appunti e basta. Dovete imparare a ragionare con quello che si è imparato. Allora, questo abbiamo detto è l'indirizzo, perciò nella sequenza abbiamo l'indirizzo. Questi sono degli esempi di cosa significa trovare, se uno poi dopo sequenza una proteina nuova, mai nota, ha messo in evidenza una cosa che non si sa cosa sia. Procede per omologia, a questo punto va a vedere se trova una di queste sequenze di aminoacidi. Se trova una, e se trova ad esempio una sequenza che fa prolina, prolina, lisina, 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 arginina, lisina, valina, perciò nella sequenza, vi ricordate ieri, siamo andati in banca dati, abbiamo visto che c'era già la sequenza di proteine. Se si va a vedere e si trova questo, qual è la vostra ipotesi? Dove troveremo poi la proteina? Dove ve la aspettate? Nel nucleo. Ok? Se c'è questo, siete legittimamente autorizzati a pensare che sarà nel nucleo. Ma potrete dire che è nel nucleo solo quando l'avrete verificato sperimentalmente. Perché questo? Perché quella sequenza potrebbe essere nascosta. Se voi avete scritto l'indirizzo dentro la busta, difficilmente il postino ve la porta a destinazione. Ok? Perciò, vedere che c'è nella sequenza quelle che conosciamo essere delle sequenze di localizzazione nucleare, richiede però di fare la verifica sperimentale. Potrebbe anche darsi che in assenza di segnale, la sequenza di localizzazione nucleare è nascosta. Cosa fa la comunicazione cellulare? Fa ad esempio cambiare la struttura. Libera l'indirizzo e questa proteina, che era pronta ma rimaneva nel citoplasma, va a finire nel nucleo. Mettiamo che per caso sia un fattore trascrizionale. Avremmo dunque un fattore trascrizionale che era pronto, ma non operativo, perché non era nella stanza giusta. In seguito alla comunicazione cellulare, che sia autocrina, che sia endocrina, che sia, dipende di quello è il mestiere di questa cellula, a quale segnale risponde, ma è solo in seguito al segnale, il segnale cosa si traduce all'interno della cellula? In aver attivato delle proteine che, interagendo con quella che era così, ok, l'hanno fatto cambiare struttura. Mette fuori l'indirizzo, passa il postino, importina nucleo. È un fattore trascrizionale. Cosa regola? La trascrizione. Mi fa produrre un messaggero. Quel messaggero che fine fa? Viene maturato, esce dal nucleo e viene tradotto. Abbiamo con questo modificato l'espressione genica. Abbiamo una risposta a un segnale extracellulare, ok? Che si traduce all'interno per aver modificato l'espressione genica. Questo vedete che c'è il ritorno, la vendetta, no. Solo il ritorno, perché? Perché il passaggio, qualcuno mi ha chiesto, ma perché deve passare attraverso il Golgi, il reticolo? Perché tutto sommato avevamo fatto una vescicola, perché non va direttamente a fondersi con la membrana plasmatica? Beh, non va direttamente a fondersi con la membrana plasmatica perché, perché nella nostra cellula ha diversi compartimenti che sono, come potrebbe essere alla Fiat, una catena di montaggio con diversi reparti. Ciascuno di questi reparti è specializzato per avere il prodotto finale che sarà la macchina. Ci va prima più o meno il motore, ma non si va dal motore a metterlo direttamente alla concessionaria. Perciò ci va il motore, ok? Poi si passa al reparto successivo dove si mette la carrozzeria, poi si passa al reparto successivo che mette il resto di quello che serve dentro una macchina, non chiedetemi più di tanto, ok? E soltanto aver fatto questo, perciò tutti i reparti che fanno le modifiche post-traduzionali delle proteine, allora possiamo rilanciare. Ma mettiamo che quella macchina serva nel primo reparto che ne ha bisogno. Quella macchina non deve essere mandata al concessionario, ma deve tornare al reparto. E dunque ci sono anche indirizzamento per alcune proteine che devono tornare verso il reticolo endoplasmatico, perché è lì che in realtà sono utili per il funzionamento del reticolo endoplasmatico stesso. Sono ad esempio le proteine dei famosi canali che permettevano il passaggio, ok? E dove si associava il ribosoma. Perciò questi sono concetto, sintesi, ribosomi che sono
una o l'altra delle localizzazioni dovute al messaggero che stanno leggendo, compartimenti che comunicano fra di loro attraverso delle vescicole, e questo è l'altra diapositiva, una nozione di smistamento, perché ciascuno vada a finire nel reparto giusto. Domani cerchiamo di rispondere maggiormente alla sua domanda: con quale meccanismo c'è qualcosa di più sul smistamento?